Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: crisi in Mozambico, attacchi simultanei e sparatorie nel nord del paese. Con l'elemosina apostolica, 1200 poveri vaccinati entro Pasqua. Il presidente americano Biden chiama i capi di Stato di Russia e Cina a confrontarsi sui cambiamenti climatici. Buongiorno da Amedeo Lomonaco. Come anticipato nei titoli, andiamo in Mozambico, dove proseguono gli attacchi dei ribelli jihadisti nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del paese. Gli scontri nella città di Manguna e Palma, iniziati giovedì, hanno costretto gli abitanti a fuggire, ad aggiungersi agli oltre 700.000 profughi che nel 2017, a causa dei combattimenti, hanno dovuto lasciare le loro case. Alessandro Di Bussolo.
Un centinaio di ribelli islamisti di Ansar al-Sunna, gruppo legato all'ISIS, hanno attaccato più volte da giovedì Manguna e i quartieri di Quibite e Quilawa della città di Palma, poche ore dopo l'annuncio del gruppo petrolifero francese Total della ripresa dei lavori per il suo progetto di estrazione di gas naturale liquefatto a pochi chilometri da Palma, vicino alla frontiera con la Tanzania. Lavori già interrotti a gennaio con l'evacuazione di centinaia di dipendenti. Il ministro della difesa del Mozambico assicura che le forze di sicurezza stanno cercando di ristabilire l'ordine prima possibile, ma che ancora non si possono quantificare le vittime dell'ultima offensiva ribelle. Secondo le Nazioni Unite sarebbero oltre 2.000 dal 2017, senza contare la gravissima crisi umanitaria innescata dagli scontri armati. Padre Edegard Silva, missionario brasiliano attualmente a Pemba, capitale della provincia di Cabo Delgado, la cui parrocchia nel distretto di Muidumbe è stata teatro di uno dei più violenti attacchi terroristici nel 2020, ha riferito alla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre che l'attacco era previsto perché negli ultimi 15 giorni tutte le comunità confinanti con Palma erano già state attaccate. ACS ha già inviato un primo soccorso di 160.000 euro.
Continuiamo a parlare dell'Africa. L'Europa sosterrà il processo di cambiamento e unità della Libia. Questa è l'intenzione della recente missione europea dei ministri degli esteri d'Italia, Francia e Germania a Tripoli, poche settimane dopo l'insediamento del governo di unità nazionale nel paese nordafricano, sinora diviso in due. Giancarlo Lavella ne ha parlato con Luciano Ardesi, esperto di Nordafrica.
È importante che l'Unione Europea oggi riprenda l'iniziativa su un quadro che però rimane estremamente complicato.
Quali sono gli interessi europei che ci sia una situazione di stabilità?
L'Unione Europea ha tutto l'interesse che l'economia libica riprenda, in modo particolare la produzione e l'esportazione di gas e di petrolio, e poi l'altro aspetto riguarda l'immigrazione verso l'Europa, quindi sarà anche importante capire come poi l'Europa potrà gestire un eventuale accordo con la Libia.
Voltiamo pagina, prosegue la campagna di vaccinazione. Nel mondo è stato superato il 500 milioni di dosi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità intanto ha lanciato un appello affinché vengano donati 10 milioni di vaccini al sistema COVAX, che si occupa di distribuire il vaccino agli stati in difficoltà per aiutare i paesi poveri nella lotta contro la pandemia. Non è molto, ma almeno è un inizio, ha detto il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus. E a proposito di pandemia e dei più fragili in questo tempo di crisi sanitaria, almeno 1200 persone tra le più povere ed emarginate, quindi per la loro condizione le più esposte al coronavirus, saranno vaccinate durante la Settimana Santa. L'iniziativa è promossa dall'Elemosineria Apostolica per dare concretezza ai diversi appelli di Papa Francesco perché nessuno venga escluso nella campagna di vaccinazione. Michele Raviar.
La prossimità ai più fragili, sulla scia di quanto chiesto da Papa Francesco, si concretizza ancora una volta nell'imminenza della Domenica di Pasqua, con la distribuzione di dosi vaccinali acquistate dalla Santa Sede e offerte dall'ospedale Spallanzani di Roma. A somministrare le dosi di vaccino, che sarà distribuito in aula Paolo VI, i medici, gli operatori sanitari e i volontari dell'ambulatorio Madre di Misericordia, situato sotto il colonnato del Bernini in piazza San Pietro, che hanno già offerto assistenza per l'emergenza coronavirus a oltre 1200 persone emarginate provenienti da 96 paesi. Già lo scorso gennaio, quando in Vaticano è iniziata la campagna di vaccinazione, erano state vaccinate 25 persone senza fissa dimora che vivono nei dintorni di piazza San Pietro. Inoltre, grazie a una donazione sul sito www.elemosineria.va, sarà possibile acquistare una sorta di vaccino sospeso per i più bisognosi, perché tutti, come ha ribadito più volte il Papa, devono avere accesso al vaccino senza che nessuno sia escluso a causa della povertà, perché di fronte a una sfida che non conosce confini, non si possono erigere erigere barriere.
E ora riflettori accesi sullo scenario internazionale, clima di dialogo tra Stati Uniti, Russia e Cina. Il presidente americano Biden ha formalmente invitato i suoi omologhi Vladimir Putin e Xi Jinping al vertice sul clima che si terrà online il 22 e il 23 aprile prossimi. Il servizio di Giancarlo Lavella.
Pochi giorni fa erano volate parole grosse fra Biden e Putin, ma ora il capo della Casa Bianca coinvolge gli altri due grandi del mondo, lo stesso Putin e Xi Jinping, a confrontarsi sul tema della salvaguardia ambientale. Dopo la parentesi Trump, Biden spera ora che il prossimo vertice possa aiutare a formare, accelerare e approfondire gli sforzi globali allo scopo di tagliare l'inquinamento causato dai combustibili fossili, un inquinamento che sta modificando radicalmente il clima del pianeta. Oltre alle grandi potenze, Biden, hanno detto i funzionari della sua amministrazione, vuole coinvolgere tutti i paesi industrializzati per porre come priorità la salvaguardia del clima, al pari delle questioni sanitarie e politiche. Ma non sarà facile voltare pagina per intraprendere un passo che rivoluzionerà le economie mondiali attraverso il brusco taglio delle emissioni da carbone, gas naturale e petrolio.
Andiamo in Bangladesh, ci sono anche 23 bambini tra i dispersi dopo l'incendio che il 24 marzo ha distrutto un campo profughi nel paese asiatico. Filippo Ungaro, portavoce di Save the Children Italia, spiega al microfono di Emanuela Campanile perché è difficile far arrivare i soccorsi all'interno dell'area in cui dal 2017 vivono oltre 800.000 profughi Rohingya, metà dei quali bambini.
Sono più campi, in realtà molto molto affollati, con delle strade che si inerpicano su delle piccole colline e tutte queste strutture risiedono su un terreno fragile. E poi sono state messe delle recinzioni che ostacolano l'arrivo dei soccorsi, e il problema dei bambini è che cadino in sfruttamenti o che subiscano degli abusi.
Perché lì i bambini sono così ad alto rischio?
Ovviamente quando siamo in presenza di una vasta umanità concentrata in uno spazio relativamente piccolo rispetto alle persone, può succedere di tutto. Ricordiamoci che queste persone nella loro fuga hanno perso tutto, sono estremamente poveri e quindi all'interno del campo poi c'è una continua lotta per tutto, è una lotta fra i contro i più poveri, dove si deve lottare ogni giorno.
Il canale di Suez è ancora bloccato dalla nave porta container che martedì mattina si è incagliata in un tratto meridionale, interrompendo il trasporto marittimo. Secondo le autorità egiziane, il traffico nel canale di Suez riprenderà entro 72 ore al massimo. Dal punto di vista economico si stima una perdita globale di 9,6 miliardi di dollari per ogni giorno di paralisi. Per non restare indifferenti di fronte ai migranti e per opporsi all'indifferenza di un'economia che uccide, è stata presentata online una nuova iniziativa, un digiuno di giustizia in solidarietà con chi emigra. Francesca Sabatinelli.
Davanti alla tragedia dei morti nel Mediterraneo, ormai da 3 anni va avanti il digiuno di giustizia in solidarietà con i migranti, ogni primo mercoledì del mese davanti al Parlamento italiano. Ora il cantiere Casa Comune Espressione dei missionari comboniani avvia Fame e Sete di Giustizia, un digiuno a staffetta a partire dal lunedì della Settimana Santa, il 29 marzo, al quale tutti potranno aderire per far sentire l'indignazione e la protesta di fronte alle continue violazioni dei diritti di chi migra. Un gesto al quale ha preso parte anche il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento.
Il brutto è che ci siamo abituati alle morti. C'è un mare che è diventato un cimitero liquido, ma non ci toccano. Ci ritroviamo con una coscienza in qualche modo falsa. Ci sentiamo buoni, ma in effetti non lo siamo. La nostra fede è diventata una fede facile, vissuta ad occhi chiusi per non essere disturbati nella preghiera. A furia di tenere gli occhi chiusi non sappiamo più che cosa presentare nella preghiera.
È tutto per ora, in chiusura vi ricordiamo che con il ritorno dell'ora legale questa notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo si devono spostare in avanti le lancette dell'orologio di un'ora. Da Medeolo Monaco, grazie per l'attenzione.